ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì così, 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 ciao G. Ciao G, come va?
Buongiorno, buongiorno, ancora vivi? Ancora vivi? No, no, chiedo, no, non per terremoti o roba del genere. La Pasqua e la Pasquetta sono di per sé un terremoto che tutti gli anni travolge le nostre vite, no? No? Insomma, con chi vuoi, poi non è mica vero sempre con chi vuoi, no? No, magari, e poi... Devi, e poi c'è la Pasquetta, ci bisogna andare a ruzzolo all'uovo, no? Ma io non c'ho voglia, ruzzolo all'uovo, l'uovo può stare lì fermo, ruzzolarlo, eh? Invece non ruzzolarlo. E poi dice, oh, finalmente sono finite le pesche, no? Le pesche ancora, ci sono le pesche, no? Le feste di Pasqua. E che già dice, sì, non è il lavoro. Ma allora, ragazzi, la voce l'avevi con noi, no? Ora non parlo di me, perché per carità, io mi tiro fuori da tutti i problemi di lavoro e così via. Sono sbrato, sì, sbrato. Cioè, però no, è bello, sto sbrato alle spese. Allora, insomma, questo è, vedi, una protesi. E allora, insomma, bisogna riprendere, no? Il tram o tram? Lasciamo per. Leggerò, per cominciare, una cosa che mi è arrivata stamani, questa email, mi sembra utile leggerla ora. Aiuti ai terremotati, mi scrive Dario. Ciao G, su Facebook, noi con Dario, vero? Siamo amici su Facebook. Ho trovato una nota che mi ha fatto rizzare i capelli dopo avermeli sbiancheati. Ma davvero? Esiste gente cinica e a quanto pare e manco poco. Io te la riporto di seguito, sarei curioso di sapere cosa ne pensi. Buon rientro, Dario Mencucci. Caro Dario, io l'ho letta questa cosa, è lunga, non so nemmeno se ce l'ha fatta. Vabbè, ma devo dirti la verità, non mi sembra così male, Non mi sembra così male, non ci scandalizziamo. È di un certo Di Giacomo, Giacomo Di Girolamo, credo che sia uno di Marsala, e c'è scritto, il titolo è: ma io per il terremoto non do nemmeno un euro. Cinico, cattivo, aspetta, leggiamo. Scusate, ma io non darò neanche un centesimo, dice Giacomo Di Girolamo, a favore di chi raccoglie fondi per le popolazioni terremotate in Abruzzo. So che la mia suona come una bestemmia e che di solito si sbandiera il contrario, senza il pudore che la carità richiede. Ma io ho deciso, non telefonerò a nessun numero che mi sottrarrà 2 euro dal mio conto telefonico. Non manderò nessun SMS al costo di 1 euro. Non partiranno bonifici né versamenti alle poste. Non ho posti letto da offrire, case al mare da destinare a famigliole bisognose né vecchi vestiti, peraltro ormai passati di moda. Ho resistito agli appelli dei VIP, ai minuti di silenzio del campionato, alle testimonianze dei politici, al pianto in diretta del Premier. Non mi hanno impressionato i palinsesti stravolti, le dirette non stop, le scritte in sovrimpressione durante gli show della sera. Non do 1 euro. E credo che questo sia il più grande gesto di civiltà che in questo momento, da italiano, io possa fare. Non do 1 euro perché è la beneficenza che rovina questo paese. Lo stereotipo dell'italiano generoso, del popolo pasticcione che ne combina di cotte e di crude, e poi però sa farsi perdonare tutto con questi slanci nei momenti delle tragedie. Ecco, io sono stanco di questa Italia, non voglio che si perdoni più nulla. La generosità, purtroppo, la beneficenza fa da pretesto. Siamo ancora lì, fermi, sull'orlo del pozzo di Alfredino. E a vedere come va a finire, stringendoci l'uno contro l'altro. Soffriamo e offriamo una compassione autentica, ma non ci siamo mossi di un centimetro. Eppure penso che le tragedie tutte possono essere prevenute. I pozzi coperti, le responsabilità accertate, i danni riparati in poco tempo. Non do una lira, perché pago già le tasse, e sono tante. E in queste tasse ci sono già dentro i soldi per la ricostruzione, per gli aiuti, per la protezione civile, che vengono sempre spesi per tanti eccellenti evasori, che vengono sempre spesi per fare altro. E quindi ogni volta la protezione civile chiede soldi agli italiani, e io dico no. Si rivolgano invece ai tanti eccellenti evasori che attraversano l'economia del nostro paese. E nelle mie tasse c'è previsto anche il pagamento di tribunali che dovrebbero accertare chi specula sulla sicurezza degli edifici, e dovrebbero farlo prima che succedano le catastrofi. Con le mie tasse pago anche una classe politica tutta, ad ogni livello, che non riesce a fare nulla, ma proprio nulla, che non sia passerella. Ci è andato pure il presidente della regione siciliana, Lombardo, a visitare i posti terremotati in un viaggio pagato, come tutti gli altri, da noi contribuenti. Ma a fare cosa? Ce n'era proprio bisogno? Avrei potuto anche uscirlo un euro, forse due. Poi Berlusconi ha parlato di New Town, io ho pensato a Milano 2, al Lago dei Cigni e al neologismo New Town. Dove l'ha preso? Dove l'ha letto? Da quanto tempo l'aveva in mente? Il tempo del dolore non può essere scandito dal silenzio, ma tutto deve essere masticato, riprodotto, ad uso e consumo degli spettatori. Ecco come nasce New Town, un brand, come la gomma del ponte. Avrei potuto scucirlo qualche centesimo. Poi ho visto addirittura Schifani nei posti del terremoto. Il Presidente del Senato dice che in questi momenti serve l'unità di tutta la politica. Evviva! Ma io non sto con voi, perché io non sono come voi. Io lavoro, non campo di politica alle spalle della comunità. E poi, mentre voi tutti avete responsabilità su quello che è successo, perché governate con diverse forme da generazioni, gli italiani e il suolo che calpestano, io non ho colpa. Governano gli italiani e il suolo che calpestano. Anzi, io sono per la giustizia, voi siete per una solidarietà che copra le amnesie di una giustizia che non c'è. Io non lo do l'euro, perché mi sono ricordato che mia madre, che ha servito lo Stato per 40 anni, prende di pensione in un anno quasi quanto Schifani guadagna in un mese. E allora perché io devo uscire questo euro? Per compensare cosa? A proposito, quando ci fu il Belice, i miei lo sentirono e come quel terremoto, e diedero un po' del loro risparmio alle popolazioni terremotate. Poi ci fu l'Irpinia, e anche lì i miei fecero il bravo e simbolico versamento sul conto corrente postale per la ricostruzione, e sappiamo tutti com'è andata. Dopo l'Irpinia ci fu l'Umbria e San Giuliano, e di fronte allo strazio della scuola caduta sui bambini non si può essere indifferente. Ma ora basta. A che servono gli aiuti se poi si continua a fare sempre come prima? Hanno scoperto da bravi giornalisti, ecco come spendono bene un euro, come spendere bene un euro comprando un giornale scritto da bravi giornalisti, che una delle scuole crollate all'Aquila in realtà era un albergo che un tratto di penna di un funzionario compiacente aveva trasformato in edificio scolastico, nonostante non ci fossero assolutamente i minimi requisiti di sicurezza per farlo. Ecco, nella nostra città, Marsala, c'è una scuola, la più popolosa, l'Istituto Tecnico Commerciale, che da 30 anni sta in un edificio che è un albergo trasformato in scuola. Nessun criterio di sicurezza ha rispettato, un edificio di cartapesta, 600 alunni. La provincia ha speso quasi 7 milioni di euro d'affitto fino ad allora per quella scuola dove, per dirne una, nella palestra lo scorso ottobre è caduto con lo scirocco, non il terremoto, lo scirocco, c'è una scala Mercalli per lo scirocco? La dovrebbero inventare. È caduto il controsoffitto in amianto. Qui continua dicendo che per tutte queste ragioni e per altre che non faccio in tempo a dirvi, lui l'euro non lo dà. Questo signor Giacomo Di Girolamo, oltre a scrivere un corretto ed efficace italiano, è originale e non è così cinico come sembra. Credo che abbia ragione. Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Eccomi qua in piedi, prima mi sono anche rosato la gamba, forse, di tenerla piegata, ma credo che sia arrivato il momento di parlare di una cosa di cui volevo parlare da tempo, e in particolare di un concetto, sì, i concetti del G, una delle rubriche che io preferisco e che mi danno, e che mi dà, la possibilità di spaziare. Il concetto di oggi, figliuoli, è importante, importantissimo nella vita, nel mondo, la coerenza. Ahia, proprio lei, la coerenza. Beh, per parlare della coerenza, non voglio fare discorsi astratti, voglio farvi un esempio, una storia un po' lunga, tant'è vero che credo travalicherà la puntata di oggi e passerà anche nella puntata di domani. Una cosa che avevo in mente di fare, che vi avevo detto, prima o poi lo faccio, prima o poi ve lo dico, è la storia della mia famiglia. In particolare la storia di mio padre, perché è lui che serve in questo caso particolarmente. Allora, lo faccio. Qualsiasi cosa vi dirò, ovviamente, qualcuno potrà non essere d'accordo, potrà sulle scelte di mio padre, per carità di Dio, ma questo è. E alla fine ci sarà da raccogliere, diciamo, la morale della favola. Bene, vi ho raccontato una volta, molte puntate fa, nell'altra emittente, dei miei nonni attori, no? Antonio e Paolina. Paolina e Antonio, attori di teatro, lei poi anche di cinema, e si incontrano ovviamente sul palcoscenico, lavorano insieme, si innamorano. Sai com'è? Sono i primi del secolo scorso, diciamo, circa poco più di 100 anni fa, insomma, no? Più o meno 1906-1907. Si innamorano tanto e vogliono sposarsi, no? Se non che i genitori di lui in particolare, lei era rimasta solo con la mamma, il babbo non c'era più da tempo, i genitori di lui, lui di Torino, lei di Milano, non erano molto d'accordo, perché lui era un ragazzo un po' disordinato, non si curava molto di se stesso, erano un po' preoccupati perché non mangiava abbastanza, insomma, perché era preso dal fuoco, sacro fuoco del teatro, poi anche dal sacro fuoco dell'amore per Paolina. Io tante cose le ho ricavate da delle lettere che ho ritrovato. Non erano molto contenti che lui così presto si accasasse, era giovane. Però poi, insomma, bene o male, furono messi di fronte al fatto compiuto, e cioè Paolina era rimasta incinta. Io non so esattamente se Paolina fosse rimasta incinta per permettere ai genitori di fronte al fatto compiuto oppure per incidente tecnico, capita, no? Era rimasta incinta. E così si sono sposati nel 1908, 101 anni fa, si sono sposati i miei nonni e poco dopo, sempre lo stesso anno, è nato mio padre il 6 giugno del 1908. Ecco, il 6 giugno lui compirà 101 anni, insomma, nella tomba. E nasce questo bambino, però un bambino un po' sballottato di qua e di là, perché i suoi genitori erano attori. Attori che giravano per tutta l'Italia, giravano per non solo per l'Italia, ma anche all'estero. La nonna andava in Egitto, in Tunisia, in Svizzera, in Slovenia, un po' dappertutto, dove capitava di andare, andavano a recitare. E lui, Antonio, addirittura in Argentina, insomma, si è spinto molto lontano. E sì, seguivano le loro compagnie. Vabbè, non stiamo a farla tanto lunga, diciamo pure che questo bambino era un po' con la nonna, cioè la mamma di Paolina, la nonna Adelinda, e poi via via la mamma se lo portava dietro, qua e là. Nel 1913, di ritorno dall'Argentina, Antonio muore a soli 28 anni e a 5 anni mio padre, Ruggero, non vi ho detto il nome, Ruggero, che era nato nell'8, ecco, rimane orfano di padre, quindi non aveva alcun ricordo vero di suo padre. Rimase però con la mamma. La mamma lo lasciava un po' con la nonna, un po' se lo portava dietro, e via via questo bambino cominciò a entrare sui palcoscenici. Prima stava dietro le quinte, poi, già che c'era, insomma, hanno cominciato a fargli fare delle particine, no? Tipo da bambino, poi sempre più da ragazzetto, insomma, via via che cresceva, faceva delle piccole parti in teatro, già che c'era, la mamma lo faceva recitare, tant'è vero che si era meritato anche qualche critica positiva, no? Questo bambino, figlio di Paolina Pezzaglia, sì, effettivamente avrà un futuro se sarà come la madre era apprezzatissima, grande attrice, apprezzatissima. Poi sappiamo che non ha seguito le orme dei genitori, forse qualcuno ha pensato sarebbe stato meglio, ma non importa. Diciamo che fino a che è stata viva la mamma, lui ha partecipato, io ho delle locandine in cui compare anche il suo nome. Poi la mamma ebbe un'altra figlia, un altro uomo, si innamorò di nuovo, il marito era morto nel 13, nel 1920 lei scodella una bambina, figlia di un altro attore, che però non la sposò. Addirittura questo in Argentina ci scappò per non sposarla. Ecco che bravo uomo. In ogni caso, Anna, la sorella di mio padre, sorellastra è brutto, sorella, insomma, praticamente stette più a Torino che altro, perché anche questo era di Torino, e stette con i nonni a Torino. E Paolina capitò a Firenze, non so esattamente perché. Questa milanese che ha sempre avuto figli da torinesi, praticamente a un certo punto capita in Toscana, capita a Firenze, dopo aver fatto dei film muti, eccetera, si ferma a Firenze, fonda una sua compagnia di prosa, compagnia italiana di prosa, mette il figlio, cioè mio padre, ai Salesiani, c'è una fotografia con lui tutto nella sua veste, insomma, la sua uniforme di Salesiano, e continua a farlo recitare con sé fino alla sua morte, la morte di lei, nel 1925. Lei muore a 36 anni, insomma, presto, anche lei. E mio padre rimane così, non continua nell'arte della recitazione e rimane orfano, rimane con questa nonna Adelinda a Firenze. Quindi cresce, è già un ragazzo di 17 anni quando muore la mamma, e insomma, meno male, si forma un carattere, era un carattere, a quanto ne so, piuttosto turbolento da bambino, molto vivace, e del resto sballottato qua e là, sempre nei teatri, del resto che poteva fare. In quel tempo, figliuoli, in quel tempo, già nel 1925, già insomma, aveva cominciato a prendere piede, il fascismo. Certo, nasce nel 1922 con la marcia su Roma e poi il fascismo prende piede in Italia. Molti vengono attirati da questo faro, più o meno giusto, più o meno vero, più o meno luminoso, e tutti si gettano fra le braccia di questo ideale. Tra questi non poteva mancare mio padre Ruggero, che diventa fascista. Diventa fascista, insomma, sente questo ideale fortissimo. L'ho capito, poi mio padre l'ho conosciuto, no? Fino alla sua morte, insomma, e so cosa sentiva e cosa sentisse. Effettivamente era preso dal sacro fuoco di questo ideale del fascismo, che il duce era il duce. Quindi era importante per lui, come per tantissimi altri, forse tutti, poi dopo non c'era più nessuno, vabbè, insomma. Questa è la prima parte, perché domani vi parlerò della seconda parte. Perché due parti? La prima parte vede mio padre e poi tutta la famiglia vincente in qualche modo. La seconda parte vedrà mio padre e tutta la mia famiglia perdente. Ma ne parleremo domani. Lui è vincente e baldanzoso, incontra una donna bellissima, una delle donne più belle di Firenze, di temperamento geloso. Beh, giustamente, no? Geloso, quindi sanguigno, geloso mio padre, si attacca a questa ragazza che è mia madre, una bellissima donna, bellissima ragazza di nome Margherita, e riesce a farla sua, insomma, riesce a starci, a fidanzarsi con questa bellissima donna, ma era molto molto geloso, no? Sì, posso raccontarvi un piccolo episodio. Tipo, per capire che tipo era, insomma, si era fatta fare delle fotografie molto artistiche, mia madre, oh, niente, no, nude, perché artistiche nel senso ben fatte da un fotografo, e mio padre, insomma, diciamo, a quell'epoca c'erano i casini, li frequentava, insomma, no? Non so se prima di incontrare mia madre, ma forse anche dopo, insomma, beh, casini. Quello fascista, beh, insomma, anche insomma, esuberante sessualmente. E allora un giorno lui disse che gliel'avevano segnalato. Io penso che fosse andato in un casino e avesse visto una fotografia attaccata lì al muro. Questa fotografia, disse, ma come? Questa è la mia donna. C'era una fotografia di mia madre attaccata al muro di questo casino, e lui ovviamente, ma diciamo, come? Magari lui poteva andarci, ma lei non poteva stare nemmeno in fotografia dentro. E andò da questo fotografo che aveva fatto l'inghippo, aveva ceduto delle foto, delle immagini, senza autorizzazione ovviamente, che erano state messe, e lo cazzottò ben bene. Lo cazzottò, lo trascinò per le scale, insomma, diciamo che a questo passò veramente la voglia, passò la voglia veramente di fare scherzetti simili, no? Aveva dato queste foto, ma come? Giustamente, cioè, questa è la mia. Ce l'ho qui la foto, la vuoi vedere? La vuoi vedere? Ce l'ho qui. Ah sì, ecco qua, è una foto posata in cui mia madre sembra un'attrice, molti dicevano che somigliasse a Joan Crawford, eh? Ecco. È un po' sciupata questa foto perché, sai, ha avuto qualche traversia. Eccola qua. Questa potrebbe essere benissimo un'attrice, no? Dell'epoca. Siamo negli anni 30. Ecco qua. Basta, basta. Ecco, per questa foto, ecco, ecco com'era mio padre. Mio padre aveva un amico che era un gobbo, si chiamava Luigino, un piccolino gobbettino, che lui proteggeva. Da una parte si sentiva ovviamente più forte e superiore, pur non essendo un colosso mio padre, né un bellissimo uomo, e da una parte però lo proteggeva, e in qualche modo questo Luigino. Però Luigino una volta fece delle avance a mia madre. Da quel momento mio padre lo cancellò, non lo toccò, anche se ne avrebbe avuto tanta voglia. Lo cancellò, proprio il suo intimo amico lo cancellò dalla sua vita. Del resto, che vuoi fare? Era molto geloso, però aveva solamente, poverino, Chiamare era bello. Eh sì, la coerenza poi arriva in fondo a tutta la narrazione, si parlerà anche di coerenza. Insomma, mio padre partecipò alle campagne, no? Alle campagne, per esempio, in Spagna. Ecco, io qui ho per esempio il diario della Spagna. È molto interessante leggere questo diario scritto da mio padre della campagna di Spagna. Era a favore, ovviamente, di Francisco Franco, no? Ecco, questo è il diario proprio che mio padre scriveva in Spagna all'epoca, quando non ebbe modo di colpo ferire, per la verità. Ecco, peraltro, insomma, andava in Grecia, in Spagna, in Albania, da tutte le parti e, insomma, si dava da fare. Perché? Per l'ideale, per il duce, vincere e vinceremo. Era proprio preso, aveva degli amici intimi, alcuni morirono in guerra. Altri, insomma, uno di questi amici intimi si chiamava Giulio, non dico il cognome, e di questo Giulio avremo modo di parlare nella seconda parte, no? Ecco, quindi voi direte: ma questo qui aveva preso una strada sbagliata, del resto di oppositori al regime ce n'erano veramente pochi, o punti all'inizio, poi qualcuno, ovviamente, però io posso dire con sicurezza, malgrado questo carattere esuberante, mio padre, malgrado, insomma, il cazzotto facile, il suo motto era chi dà per primo dà due volte, ecco, quindi, insomma, si può capire. Malgrado questo, devo dire che dai suoi stessi racconti non ha mai partecipato a incursioni sanguinose. Sull'olio di ricino non lo so, ecco, non so dire, sì, effettivamente, però ecco, lui era vice capo squadra e aveva la sua uniforme, si è sposato con mia madre, si è sposato in divisa, con tanto di un pugnale alla cintura, lungo così, in chiesa, un pugnalone proprio, sì, allora c'era ancora l'amico Luigino, c'erano. E così tutta la famiglia, mio padre, mia madre, poi mia zia, mia carissima zia Maria, che non si è mai sposata, era diventata ausiliaria, erano tutti della stessa idea, tutti fascisti, ecco, fascisti. Dicendo questo, io vi dico anche che io, se mio padre non ha seguito le orme dei nonni in teatro, io non ho seguito le orme di mio padre in politica, ecco, questo lo dico subito. In ogni caso, vivevano poi in una casa in centro, sì, in centro a Firenze, via del Fiordaliso, una stradina piccola, un vicolo praticamente, delizioso ancora, che parte da Via delle Terme, Borgo Sant'Apostoli, ecco quella zona lì. Anche di questa casa ci sarà modo di parlare dopo, perché poi ovviamente scoppiò la seconda guerra mondiale. Lui non si tirò indietro, no? Tant'è vero che aveva sposato mia madre e io non nascevo, io nascevo dopo, io nascevo durante la guerra. Ma lui l'ha sposata prima, l'ha sposata nel momento del maggior, come si può dire, la maggior gloria del fascismo, 1938, vicino alla guerra, ma a un certo punto io nacqui anni dopo, perché lui aveva da fare, era di qua, era di là, era di su, era di giù, serviva l'idea, serviva la causa, no? E andava da tutte le parti. Mia madre lo aspettava sempre fedele in casa, malgrado ci fossero molti furbetti che la insidiavano perché era molto bella. Vabbè, qui arriviamo alla guerra, arriviamo poi al momento in cui nasco io, e mi dispiace dirlo, io sono stato lo spartiacque fra la gloria della mia famiglia e la rovina della mia famiglia. Io non c'entro niente perché ho vissuto solo la seconda parte, cioè la rovina, però io nasco proprio nel momento in cui dalla gloria si passa, dalla vittoria si passa alla sconfitta. Ma di questo parleremo domani, e anche della coerenza. Mini TG.
Si è rinnovata ieri a Firenze la più antica tradizione, lo scoppio del carro. Migliaia fra turisti fiorentini hanno assistito all'evento. Il brindellone, ovvero il carro trainato da buoi, scortato da soldati, musici e sbandieratori, ha percorso le vie della città per fermarsi fra il battistero e la cattedrale. Un gruppo di lavoro per aiutare gli imprenditori ad avvicinarsi al mercato russo, lo annuncia il presidente della Camera di Commercio di Prato, Carlo Longo, che ha preso parte alla missione italiana in Russia, 900 imprese e 3.000 imprenditori, per un esito dalle molte prospettive industriali. Riapre dopo 20 anni lo storico ingresso del Corso al di Montecatini, adesso è possibile accedere al complesso direttamente dalla parte principale dell'immobile, passando attraverso il giardino e la scalinata. La parte antica dovrebbe tornare ad essere sede di una casa da gioco, appartamenti e negozi nel resto del complesso. Tanta paura ma solo ferite lievi per due ragazzi questa mattina in via Panzani a Firenze. Alcuni intonaci sono caduti dal cornicione della finestra del terzo piano dello stabile al Civico 1 proprio mentre stavano passando i due giovani turisti sul posto 118, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale.
Edizione delle 13 in studio Camilla Di Collalto e redazione Francesco Fabbri. La terra trema ancora in Abruzzo nella notte, nuova scossa di magnitudo 4.9. Stamani all'Aquila il presidente della CEI Bagnasco. La conferenza donerà altri 2 milioni di euro dopo i 3 già stanziati. Per il presidente della regione Abruzzo Chiodi l'obiettivo è portar via le persone da alberghi e tendopoli prima dell'inverno. Nuova azione dei pirati in Somalia, ha sequestrato un cargo greco con 22 filippini a bordo. Ansia per gli italiani nelle mani dei pirati da 3 giorni. Un 17enne è morto e altri 2 coetanei sono rimasti gravemente feriti la notte scorsa a Parigi durante una rissa fra bande. Gli scontri sono avvenuti attorno alla Gare de Lyon. Il cadavere di un piccolo imprenditore edile è stato ritrovato in un pozzo nel Siracusano. Attorno al corpo, rinvenuto in un possedimento di un ex suocero, erano legati dei mattoni.
Sì, interessante. Domani voglio sentire il seguito.
Sì, vabbè, se, no, dice il seguito. Ma ora ci facciamo un bel
sandaccio.
Bene, bravo. Dimmi altre parole che finiscono in azzo.
Non posso, siamo in televisione.
Ha ragione, cazzo. Oh, dunque. No, ragazzi, del resto. Oh, dunque, facciamo un po' di sondaggio, davvero. Sì. Prendiamo la linea. E guarda, faccio un numero così, che viene perché non c'è in mente niente, però le cose poi vengono, a volte vengono.
Allora.
Che succede? Come si chiama questa? È una donna.
Sì,
buongiorno, c'è la signora Assunta?
Chi è che la desidera?
Sì, sono il poeta pazzo della poesia folle.
Un attimo,
Grazie. Un attimo.
Pronto?
Sì, pronto? Signora Assunta?
Sì, chi è che parla?
Sono il poeta pazzo della poesia folle. Le volevo recitare una poesia che ho scritto per lei, signora.
Sì, non ho tempo, devo andare a lavorare.
Oh, Assunta, ce l'hai tutta unta.
Ho tempo.
Unta? Ma come c'è tempo? Ma come, una poesia, il poeta? Ma a me è piaciuto, vero? Ho detto, ho inventato, ripetere, sono il poeta pazzo della poesia folle. Cioè, sì, un momento. Come un momento? Uno si dice una alzata simile e dice un momento. Vediamo se, richiamando... Mi sto inventando le poesie, perché io in fondo sono un poeta. Oh, sì, boh, che scherzi, davvero. Il poeta della rima. Sono un poeta in rima. Vediamo se torna lui, perché lui mi sembra proprio bocco. Sì, scusa. Ti dici, il poeta pazzo della poesia folle, quello dice sì, un momento. Sì, pronto. Senta, scusa, forse posso parlare con lei, è meglio?
Ma cosa vuole, dica?
È il marito di Assunta?
Ma mi dica lei chi è.
No, perché io ho scritto una poesia per la signora Assunta e volevo leggerla.
Devo fare qualche un'altra poesia.
No, guardi, è bella, molto bella. Assunta ce l'hai tutta unta, io invece ce l'ho in punta. Assunta. Pronto, è sempre lì, no, vero? No, lo sapevo che non era lì. Ma come? Andava tutto sull'unta. Vabbè. Però un'altra assunta, proviamo a provare con l'altra assunta. Ora ho fatto la poesia sull'assunta, scusa, perché non utilizzarla per una seconda assunta, no? È vero? No? Sì, guarda, ecco, vai. Assunta. Pronto, signora Assunta?
Con chi parlo?
Sì, sono il poeta pazzo della poesia folle. Ho scritto una poesia per lei. Le devo recitare in tutti i modi. È lei la signora Assunta? Assunta? Signora Assunta? Ma, scusa, cosa ho detto di me? Mi tocca richiamarla. Ma mi tocca richiamarla. Ma come?
Telecom Italia, informa.
Sta zitta, che ho fatto di male? Ah, sì, forse avevo fatto di male. Vediamo un po'. Assunta, ce l'ho tutta unta, io ce l'ho tutto in punta, e poi non mi dico nulla. Tanto ci si arriva.
Pronto?
Assunta, ce l'hai tutta unta, e io ce l'ho tutto in punta. Assunta? Qui un giorno ti ho munta, Assunta. Poi mi vengono, capito? Ma vedi come sono? Sono così le donne. Purtroppo, aspetta, vediamo se... No, cioè, volevo vedere se c'era qualche bella rima da fare. Ecco, questa. Vediamo se becchiamo questa. Vai. Sì, sono tipo le porchesie, le porchesie sono le poesie porche che io ho inventato, ma ci sono anche le serenatiche. No, non me lo dire, fammi rifare questo numero. Questa mi piaceva perché ho trovato una rima subito all'inizio, perché poi è l'inizio che conta, sai, in queste cose. Assunta, ce l'hai tutta unta, tutta in punta, anche quando si ammunta. Purtroppo Adele ti puzza le mele. Ah, perché? Perché Adele non hai risposto? Sarebbe Adolfo. C'è frega niente di Adolfo. Facciamo con questa. Vabbè. Ecco. Davvero? Ecco, questo è un altro nome. E che ne invento? Antonia. Oddio, Antonia non mi viene nulla. Dai, che mi sta venendo. No, dai.
Pronto,
signora Antonia?
È
la signora Antonia?
Sì.
Sono il poeta pazzo della poesia folle. Senta, le devo recitare una poesia che ho scritto per lei, una bella poesia. Ascolti, signora Antonia.
Ma chi è?
Sono il poeta, ascolti. Antonia, ti ho incontrata a Manfredonia, tu sei proprio una demonia,
Ma che fai?
Fai più schifo però di Sonia, sì, purtroppo. Antonia! Non voglio dirti una fandonia. Antonia!
Tu sei nel letto?
Sì!
Allora, che c'è?
Come va? Antonia! Com'è? Come va? Come stai, Antonia?
Io sto bene, tu!
Ma io sto abbastanza bene, però mi è successa una cosa brutta!
Che cosa?
Ho incontrato quattro negri! Quattro negri, grandi e grossi, mi hanno messo buttato in un portone!
Ma che dici?
Sì, mi hanno derubato.
A chi?
Sì, mi hanno derubato di quello che avevo. E poi non solo, mi hanno tirato giù i pantaloni. Ma che ridi? E uno alla volta mi hanno fatto il servizietto per quattro volte.
Ma...
sì, o se ci avevano dei... Antonia, ho sentito male! Non mi posso più mettere a sedere, Antonia!
Ah, sì!
Ma come faccio? Antonia! Io ti ho chiamato perché non so che fare, devo andare dalla polizia, dai carabinieri, però poi lo vengono a sapere tutti!
Ma che stai dicendo, vabbè?
Purtroppo è così. Allora, non so se hai capito, quattro negri grandi e grossi, io camminavo per strada, mi hanno buttato dentro un portone, mi hanno levato i soldi che avevo, ma non avevo tanto. Poi, non contenti, mi hanno tirato giù i pantaloni. Mentre tre mi tenevano, quell'altro... capito? Cosa l'ha fatto?
Ma che dici?
Ma tu mi ha fatto... Antonia! Mi ha fatto male! Il primo mi ha fatto malissimo, poi è toccato al secondo. Mi ha fatto male! È arrivato il terzo, mi ha fatto male! È arrivato il quarto...
Antonia!
Come? Antonia, quando è arrivato il quarto... Ti devo dire la verità, Antonia.
Ma stai scherzando?
No, non sto scherzando. Non so, magari. Ti chiedo un consiglio, cosa devo fare?
Ma che devo fare io?
Non lo so, ti chiedo un consiglio. Che cosa devo fare? Devo andare dalla polizia, ma poi va sui giornali. Che l'ho preso.
Ma devo venire lì? Devo scendere giù? Devo venire lì?
Non ho capito.
Devo venire?
Posso? Sì, vengo lì. C'è qualcuno? Ci sei te? Poi chi c'è?
Qui non c'è nessuno!
Ecco, senti, siccome quando sono arrivata al quarto, insomma, cominciava a piacermi, gli ho detto, ricominciamo da capo, gli ho detto, no? Oh, sono andati via, sono rimasto con la voglia. Ce l'ha un bel maschione per me, Antonia! Antonia! Ho bisogno!
Dimmi, che vuoi?
Come voglio, Antonia? Voglio... C'è anche qualche marito, anche qualcuno... Antonia, ce la faccio più! Mi è cominciato a piacere! Antonia? Antonia? Antonia, hai capito cosa mi è successo, eh?
Ma io... stai scherzando!
Ora vengo a trovarti... Se cammino un po' a gambe larghe, non ti preoccupare, è normale. Va bene, Antonia? Vengo da te, quando posso venire?
Subito!
Vengo subito, Antonia, vengo subito! Ti faccio vedere cosa mi hanno fatto.
Sì.
Sembri il traforo del Monte Bianco. Solo che è marrone. Antonia, vengo subito, vengo da te, così mi consoli un po', va bene?
Sì.
Trovami anche manio di scopa e pomidottone. Sì. Ciao Antonia, fra poco!
Sì.
Ciao. Ero Roberto e... che sono stato aperto. Che ce lo fa? Vabbè, quando si parla dei quattro negri, bene o male, insomma, si interessano e magari ci credono anche. Io credo, ho la cosa sola, che adesso viene la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Allora sì, allora, quattro negri. È un classico del sondaggio, è un classico, Oh sì, è un classico, Bene, siamo qua per l'ultima parte di questa prima puntata dopo la Pasqua, no? Sì, dopo la Santa Pasqua, quanta cioccolata! Vabbè, mangiavo, perché poi gli ovi si rompono, le uova, gli ovi, e rimangono lì dentro tutti questi pezzi di cioccolata, ogni tanto uno va lì e ne mangia. Fa male la cioccolata, ma è tanto buona, Nini. Facciamo il pozzo di stampa. Vai. Allora, ricomincio da Giada. Ecco, ho una faccia di bambina, una speranza, è sempre così. Avete notato che in questi giorni ci hanno... tempestato prima di notizie grossolane sul terremoto, cioè poi quando tutto si è, diciamo, tra virgolette, tranquillizzato, le storie singole dei vari personaggi terremotati, un'intervista a questo, un'intervista a quell'altro, persino Saviano è andato lì a raccogliere idee per fare qualche libro, non so. E poi la bambina nata, sì, certo, si celebra il battesimo, la bambina nata, la bambina rimarrà per sempre la figlia del terremoto, no? Via le verifiche sugli edifici, inagibile 1 su 3. Io oggi ho letto invece sul Corriere.it 1 su 2, ma mettevi d'accordo, vero? Indagini sui crolli, spuntano infiltrazioni, indovinate un po'? Mafiose, no? Volontariato contro il 5 per 1000 ai senza tetto, così ci tolgono risorse, che se levi il 5 per 1000 al volontariato... E poi su Santoro c'è l'inchiesta della RAI. Ecco perché Santoro si è permesso di dire delle cose contrarie alla pubblica, al pubblico senso del, non del pudore, ma senso comune, diciamo. Abbiamo visto tutti che la protezione civile si è mossa, vigili del fuoco, tutti, insomma, volontari. C'è stato un grande accorrere, e anche, mi sembra, abbastanza presto. Secondo me il problema è stato prima, cioè che potevano, anche se è difficile, quasi impossibile sapere il momento esatto, forse, cioè, le scosse c'erano state, gli avvisi c'erano, potevano forse allertarsi prima, dopo si arriva sempre a casa crollata, c'è poco da fare, ma se la casa crollata crolla su persone è una cosa, se crolla su nessuno è un'altra, quindi... quello che si può fare prima è far sfollare la gente, soprattutto. Magari forse non si è dato ascolto a qualcuno, forse non è stato possibile esattamente dare una previsione, quindi, forse, però non mi è sembrato che, insomma, persino, hanno detto persino i tedeschi hanno detto, ma gli italiani sono meglio di noi, sono accorsi subito, sono più bravi. Ora, essere più bravi dei tedeschi, ragazzi, non so i tedeschi come sono, efficienza, sì, poi perdono le guerre, però sono efficienti, insomma, di solito, almeno sono considerati tali. Insomma, Santoro, diciamo la verità, è uno che parte da un presupposto e vuole per forza dimostrare quello che... Non è un giornalista, è un agitatore politico, ecco, effettivamente. Quindi, insomma, se lo tengono alla RAI, lo pagano con i soldi dei contribuenti, va benissimo, cioè perché c'è fede, ci può essere Santoro, no? Voglio dire, ma che ti devo dire? Poi ognuno, più dice Santoro qua, Santoro là, più gli fai pubblicità. Io che non ho visto la puntata, ho cercato di sapere cosa ha detto. Se nessuno avesse alzato il polverone, io non avrei nemmeno cercato di sapere cosa aveva detto. Oh, attenzione! Rubato crocifisso nella chiesa delle apparizioni. Dove? Firenze. Firenze, città... Che poi non è proprio Firenze. No. Vedi. Allora, dice qua, ladri in azione a Ostina. Sì. Portate via anche i candelabri... quanti? 8 candelabri e alcune reliquie dei santi. Indagano i carabinieri. Ma ecco, io mi chiedo a volte quando succede questo, perché, cioè, quando se ne accorgono di queste cose, subito o dopo un po' di tempo, non lo so, dice in cronaca, ah, in cronaca, non, eccolo qua, vado con il presidente fisso nella chiesa delle apparizioni, i dati sono in pavimento, a scoprire il colpo è stato il sacrestano, sull'episodio indagano i carabinieri Reggello, poche ore prima che per la liturgia cristiana iniziasse la Pasqua di Resurrezione, qualcuno ha rubato il prezioso Cristo ligneo dalla croce. Guarda, io ho una passione per i Cristi. No, guarda, c'ho una piccola collezione di Cristi, di proprio Cristi in croce. È un simbolo che atterrisce, ma ti attira allo stesso tempo. Sì, che ti commuove e ti spaventa. Sì, ti fa dire, ma come lui è stato così buono, si è fatto mettere in croce, e io invece sono così cattivo che insomma, se mi dicessero va in croce non ci vorrei andare, no? Sa com'è? Ecco, questo è, se mai mi dicono va in croce, mi dicono va in culo, ma insomma è lo stesso, no, è lo stesso, un po' meglio, ecco, diciamo, e la corona di spine e così via. Che ti devo dire? Però, drogato al volante, speronato e ucciso da turista tedesca nel Grossetano. Ecco, c'è stata un'altra cosa da dire. Durante tutta la settimana del terremoto, che si è conclusa, testé, insomma, da poco, tutti i fatti che sono successi, persone che sono morte sulla strada, eccetera, pirati della strada, sono passati in secondo, terzo, quarto ordine, quinto, sesto, e quindi praticamente nessuno ha saputo altre cose oltre al terremoto. È la fortuna o la sfortuna delle notizie, o dei morti in questo caso. C'è il morto che ha più fortuna, la notizia che ha più fortuna, e l'altra che nasce all'ombra di una grossa notizia e sparisce. Anche questo succede, il giornalismo è anche, non solo il giornalismo, ma il di chi scrive, ma anche di chi legge. Vado dietro
a vedere che v'avevo scritto e se v'avevo scritto.
Oggi, 10 giorni fa, sono morte vicino alla Sicilia 300 persone in un barcone, però sono morti di serie C. Ecco, rientra un po' nel discorso che ho fatto adesso. Sì, il signore di Marsala ha proprio ragione. Magari domani finisco di leggere la lettera, che è un po' lunga ma interessante, vero? No, davvero. Dice, anch'io al Lavandero ho dato per primo, però è sempre qui. Ne vuole altre. Oh, ma la smetti con questo Lavandero? Non ne posso più di sentire queste tue, ma chi sei, ma cosa vuoi? Ma ce l'ha con uno che c'ha la lavanderia e vorrebbe cazzottare, cazzottalo, l'ha cazzottato, ricazzottalo. E che ti devo dire? Devo lanciare la monetina tona per dare una risposta alle vostre angosciose domande e poi ci vediamo domani. Era sul sì, poi l'ha fatto un rigirio e poi l'è andata sul no. Ma tanto noi utilizziamo sempre anche il no, che può sembrare negativo, per qualcosa di positivo. O allora ci vediamo, ci sentiamo domani. Il vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano amico C vi saluta. Fortuna.
Ciao, ciao, vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?